Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di venerdì 22 marzo. Preoccupazioni in Europa, mobilitazione generale in caso di allargamento del conflitto in Ucraina, notte di bombardamenti russi su tutto il paese. All'ONU si vota la bozza di risoluzione statunitense per la tregua a Gaza, Blinken arriva in Israele. Si celebra oggi la giornata mondiale dell'acqua, risorsa essenziale da salvaguardare. Sono le 8:35. Buongiorno da Francesca Sabatinelli. In Ucraina continuano i violenti bombardamenti russi su diverse città strategiche del paese, mentre il presidente Zelensky chiede più aiuti militari per far fronte all'avanzata di Mosca. Ieri al Consiglio europeo a Bruxelles, confronto tra i 27 per un articolo poi modificato che parlava di preparazione ad un possibile conflitto. Il servizio è di Giancarlo Lavella.
Il testo sulla reazione europea alle crisi è nelle conclusioni del vertice, ma in una sezione a sé stante rispetto a quanto previsto in precedenza. La formulazione viene dunque confermata con i leader che sottolineano la necessità imperativa di una preparazione militare civile rafforzata nel contesto di un possibile aggravamento dell'attuale minaccioso panorama bellico. E oggi a Bruxelles prosegue l'incontro dei 27 in cerca di un'intesa per destinare 3 miliardi di asset russi congelati all'acquisto di armi per l'Ucraina. Dal Fondo Monetario Internazionale aiuti a Kiev per 880 milioni di dollari. Dice la sua anche la Cina, la riconciliazione in Ucraina è uno degli obiettivi più urgenti da raggiungere in questo momento. Intanto nella notte il paese, secondo fonti governative, ha subito il più pesante attacco alle infrastrutture energetiche, soprattutto a Kharkiv e Zaporizhia.
Medio Oriente, 8 morti in raid israeliani a nord-est di Rafah. Intanto atteso per oggi in Israele il segretario di Stato americano Blinken, mentre alle Nazioni Unite si terrà il voto sulla bozza per la tregua a Gaza. Gianmarco Murroni.
Il bombardamento aereo ha colpito nelle prime ore di oggi una casa nella città di Al-Nasr, nel sud della striscia di Gaza. Tra le vittime figurano anche 3 bambini e 3 donne. Raid vengono segnalati anche a Deir el-Bala, nel centro dell'enclave palestinese. Il bilancio delle vittime dal 7 ottobre è di circa 32.000 morti e oltre 74.000 feriti, secondo il Ministero della Sanità gestito da Hamas. Intanto, in giornata arriverà in Israele il segretario di Stato USA Antony Blinken per sollecitare una tregua temporanea a Gaza, in vista del voto chiave del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su un progetto di risoluzione statunitense che chiede un cessate il fuoco immediato come parte di un accordo sugli ostaggi. I negoziati proseguono, il divario si sta riducendo e continuiamo a spingere per un'intesa, ha detto Blinken nelle ultime ore. Sul fronte umanitario, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere di aver lanciato, tramite un'operazione aerea, 80 pacchi contenenti l'equivalente di 50.600 pasti nel territorio della striscia.
Il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina, una decisione, secondo il presidente Michel, che rappresenta un passo avanti fondamentale nel percorso verso l'Unione europea. La decisione non è condivisa da alcuni Stati membri, secondo Paesi Bassi, Danimarca, Francia ed Estonia. I progressi raggiunti finora dal paese balcanico nel percorso europeo sarebbero ancora limitati. L'Algeria ha annunciato per il prossimo 7 settembre lo svolgimento di elezioni presidenziali anticipate che cadranno 3 mesi prima della data inizialmente prevista a dicembre. Il presidente Tebboune, al suo primo mandato, ha ora 5 mesi per fare campagna elettorale per un secondo mandato alla guida del paese. Nessun candidato si è finora fatto avanti per sfidarlo. Protesta unanime di diversi paesi latinoamericani e delle Nazioni Unite dopo l'arresto ieri in Venezuela di 2 collaboratori della leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, principale rivale di Nicolás Maduro alle elezioni presidenziali del 28 luglio. In Sud Sudan, forte appello alla comunità internazionale della conferenza episcopale locale a preoccupare i presuli, la sempre più grave crisi economica e la pressione dei profughi provenienti dal Sudan in guerra. Il vescovo della diocesi di Tombura-Yambio, Monsignor Eduardo Iboro Kusala, denuncia: manca tutto e a soffrire sono sempre i più deboli. Federico Piana lo ha intervistato.
Abbiamo fatto un appello per aiuti, emergenza per i popoli. Molto di più sono donne, bambini, di persone vulnerabili. Abbiamo una crisi economica nel paese e si mancano tante cose, tante persone che non hanno da mangiare. E poi arrivano da Sudan tanti persone. Quando arrivano ci così è poco aiuti che si dà a loro.
La Chiesa in questo momento cosa sta facendo? Qual è l'azione della Chiesa?
Cerchiamo anche di aiutare questa gente, raccogliamo qualche aiuto qui di là che sono fra di noi. E poi anche parliamo con il governo e persone che hanno qualche possibilità di aiutare le persone molto deboli fra di noi. La Chiesa continua anche a parlare sulla giustizia.
Le mafie sono una pesante zavorra per l'Italia, insinuate come sono in ogni attività illegale dei traffici criminali. Lo ha detto il presidente Mattarella in occasione della giornata ieri in ricordo delle vittime innocenti di mafia. A Roma, grande manifestazione voluta da Libera e da Avviso Pubblico. Alessandro Guarasci.
Da piazza Esquilino al Circo Massimo, un lungo serpentone di persone si è snodato per il centro di Roma per dire no alle mafie. Si calcola che siano state almeno 40.000 le persone a partecipare. Un appuntamento importante, un'occasione di partecipazione per tanti familiari di vittime innocenti che hanno effettuato una scelta significativa: trasformare il proprio dolore in impegno, testimoniando in molti incontri la storia del proprio caro ucciso dalla violenza mafiosa. E la loro stessa storia. Al Circo Massimo sono stati letti i nomi delle 1081 vittime innocenti delle mafie, ben 1081 vicende che ripercorrono tutta la storia d'Italia. In totale le donne vittime della violenza mafiosa sono 134. Senza verità non c'è giustizia, ha detto Don Luigi Ciotti. Infatti l'80% dei parenti non sa chi è stato ad uccidere i propri cari.
Si conclude con la dimissione dallo stato clericale il caso lungo decenni del vescovo belga Roger Vangeluf, 87 anni, emerito di Bruges, è colpevole di abusi sessuali su minore. Papa Francesco ha inflitto ieri la pena, come informa una nota della Nunziatura Bruxelles. I dettagli nel servizio di Salvatore Cernuzio.
Si era dimesso dalla guida di Bruges nel 2010 a seguito delle accuse di aver abusato di minorenni, tra cui un nipote negli anni 80, violenza da lui stesso confermata. I reati erano caduti in prescrizione e quindi a Vangeluwe non è mai stata comminata alcuna condanna. Negli ultimi mesi però, informa una nota dell'Annunziatura di Bruxelles, sono emersi nuovi elementi gravi, riportati al Dicastero per la Dottrina della Fede, che ha avviato un'indagine e ha deciso di ascoltare la difesa del prelato. L'8 marzo quindi la documentazione è stata presentata al Papa con la proposta di dimissione dallo stato clericale. Francesco ha accettato la richiesta e imposto la pena. Vangeluwe ha chiesto di poter risiedere in un luogo di ritiro senza contatti con il mondo esterno per dedicarsi a preghiera e penitenza. Soddisfazione da parte dei vescovi del Belgio che esprimono la speranza che tale provvedimento aiuti le vittime a riprendersi da questo abuso che ha lasciato un segno profondo su di loro e sui loro cari per tutta la vita.
L'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato per consenso ieri la risoluzione preparata dagli Stati Uniti che chiede degli standard per affrontare i rischi dell'intelligenza artificiale. Si tratta del primo documento delle Nazioni Unite sulla nuova tecnologia finalizzato a garantire che l'intelligenza artificiale avvantaggi tutti i paesi, rispetti i diritti umani e sia sicura, protetta e affidabile. Oggi, 22 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua istituita dalle Nazioni Unite. L'obiettivo della giornata è sensibilizzare le istituzioni mondiali e l'opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti per contrastare il cambiamento climatico. Al microfono di Luca Collodi, il presidente di Earth Day Italia, Pierluigi Sassi.
Le Nazioni Unite hanno voluto dedicare questa giornata mondiale, che è la 32ª dell'acqua, al tema della pace, acqua per la pace, non solo per la situazione drammatica che il mondo sta attraversando in questa fase, ma perché esiste un tema centrale che mai viene considerato abbastanza, su quanto queste guerre siano spesso legate alle risorse naturali, allo sfruttamento delle risorse naturali. Pensate che in materia di acqua esistono nel mondo 543 conflitti.
Sassi, che rapporto c'è tra cambiamento climatico e acqua?
Il cambiamento climatico è una delle principali cause della desertificazione e questo vuol dire che stiamo sfruttando in maniera incontrollata le nostre falde acquifere, che sono le nostre riserve naturali, stiamo perdendo quelle dei ghiacciai e questo vuol dire che interi territori ormai sono totalmente privi di accesso all'acqua.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare il radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia, da Francesca Sabatina in studio, grazie per l'attenzione. Fra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle ore 9.